Molte grazie, Frau Mari Facht, per la gentile introduzione e per l'accoglienza qui all'Antoniano. Vorrei ringraziare anche di cuore il rettore magnifico, padre Adriano Ezzi, anche il rettore precedente, Johannes Freier, che avermi fatto l'invito qui, nonché il padre Barnaba Eschisch e la commissione scottista. Per me è un onore molto particolare essere qui. Ho una stima sconfinata per il lavoro che sta facendo la commissione scottista. Da una settantina di anni, se non sbaglio, anche di più, alcuni padre Balich già negli anni venti. Ho approfittato enormemente dalle edizioni critiche che sono il frutto del lavoro arduo e meticoloso degli editori. Grazie non solo alla ricostituzione del testo, ma anche all'indicazione delle fonti implicite, ho potuto acquisire la conoscenza non solo di Dun Scoto, ma anche del contesto storico in cui Scoto scrive. E quindi vi considero come i miei maestri di filosofia e teologia medievale. Grazie infinite per il lavoro prezioso che state facendo, grazie di avermi invitato, dandomi la possibilità di esprimere la mia gratitudine in questo gesto accademico. Ho intitolato il mio discorso Ripensando la libertà e contributo di Don Scoto. Il contributo di Don Scoto, il contributo che Scoto intende dare riguarda le teorie di libertà discusse nel suo tempo. Non si immaginava che più di 700 anni dopo ci fosse ancora un vivido interesse per il suo insegnamento e che potesse dare un contributo anche ai dibattiti del nostro giorno. Per vedere in che modo quello che Scoto dice ai suoi contemporanei è rilevante oggi, fermiamoci un attimo e chiediamoci qual è la caratteristica fondamentale della visione dominante oggi della persona e del suo agire. Il Papa Benedetto XVI, nel suo discorso al Parlamento tedesco alla fine di settembre, diceva che oggi, e cito, domina una concezione positivista di natura e quindi della persona umana. Il positivismo di cui parla il Papa è una variante del naturalismo. Il naturalismo è la teoria secondo la quale la realtà è costituita solo dalla materia e dalle leggi naturali che la governano. Nel naturalismo tutti i fenomeni spirituali si spiegano come manifestazioni della materia, e tutta la realtà è sottomessa al caso e alla necessità, come dice il titolo del famoso libro di Jacques Monod. L'uomo non sarebbe altro che un accumulo materiale altamente complesso. Secondo Benedetto XVI, il problema di tale concezione della natura, che comprende la natura in modo puramente funzionale, come dice il Papa, così come le scienze naturali la riconoscono, questo problema, che dice, è questo. Non può creare alcun ponte verso l'ethos e il diritto, ma suscitare nuovamente solo risposte funzionali. Dentro tale concezione positivista della natura, cioè dentro tale naturalismo, l'etica stessa diventa una chimera. La compassione che San Francesco aveva dei poveri, l'amicizia che viveva con i suoi compagni e l'amore che aveva per Dio sarebbero spiegabili interamente con le leggi biologiche e fisiologiche. Ovviamente all'epoca di Dun Scoto nessuno difendeva delle teorie positiviste o naturaliste, però la questione in che misura un atto libero come l'amore nasce dalla natura dell'uomo, in che misura trascende la natura, era una domanda vivamente discussa. Forse più dei suoi contemporanei, Scoto aveva una netta percezione di quello che distingue l'agire umano dai processi naturali. La tesi principale del mio discorso è che la caratteristica più importante della concezione di libertà nel pensiero di Scoto consiste in un antinaturalismo rigoroso. E questo antinaturalismo, infatti, è il suo contributo più originale alle teorie della libertà. La domanda su come la sua posizione risponda al naturalismo moderno non è la mia preoccupazione principale. Si tratta piuttosto di capire la posizione di Scotto nel suo contesto prima di applicarla alle domande che ci interessano oggi. Come diceva anche il dottore Magnifico prima. Cosa dobbiamo attenderci da una teoria di libertà che proponga un'alternativa più ragionevole al naturalismo moderno? Dovrebbe dirci tre cose, direi. Prima, in che misura la libertà umana trascende le relazioni naturali fra causa ed effetto? E secondo, dovrebbe spiegare la base psicologica di quella possibilità di trascendere la natura. E terzo, dovrebbe sviluppare le implicazioni dell'etica. Nel mio discorso vorrei far vedere come la teoria scottiana della libertà risponde a queste tre esigenze, in quanto discute la libertà secondo il suo aspetto metafisico, psicologico e morale. Dal punto di vista metafisico, la libertà è la capacità di autodeterminazione. L'aspetto psicologico della libertà riguarda la sua origine nell'intelletto e nella volontà, cioè il modo in cui un atto libero nasce dalla conoscenza di un bene e dalla inclinazione della volontà rispetto a quel bene. Infine, la dimensione morale della libertà consiste nella capacità di affermare un bene, una persona o una cosa, in quanto tale e non in quanto strumentale al raggiungimento della propria felicità. Da tutti e tre i punti di vista, Scotto propone la libertà come un fenomeno ben distinto dalla natura. Devo avvisarvi che le tematiche che presenterò sono ben note. Non intendo dire qualcosa di radicalmente nuovo, ma voglio anch'io ripensare la teoria scottiana della libertà, appunto per vedere in che misura è rilevante oggi. Quindi, il mio discorso si struttura secondo queste tre parti, la libertà, come dicevo, metafisica, psicologica e morale. Quindi la prima sezione, libertà metafisica. Il testo, che secondo me è la chiave interpretativa di tutto il pensiero morale di Scotto, è la famosa questione 15 del commento al nono libro della metafisica di Aristotele. Nel nono libro della metafisica, Aristotele discute il concetto di potenza, dynamis. Aristotele non parla mai del libero arbitrio o della libera volontà, così come Sant'Agostino e dopo i medievali la concepiscono. Ma la traduzione latino-araba della metafisica, forse la traduzione più popolare nel XIII secolo, perché veniva accompagnata dai commenti di Averroè, usa la parola voluntas in un passaggio cruciale, ossia laddove Aristotele parla della cosiddetta potenza attiva e distingue all'interno di essa la potenza irrazionale e la potenza razionale. Qui, se vedete il primo slide, cioè l'unico slide tra l'altro. Sì, allora, devo spiegare brevemente questo vocabolario tecnico, cioè infatti la prima parte sarà la più tecnica, poi facciamo lo sforzo all'inizio e dopo diventa più meno tecnico, direi. Quindi, qui è la distinzione che fa Aristotele, quella sulla quale poi si baserà Scotto, precisamente da dire a che punto preciso possiamo parlare di libertà, cioè di autodeterminazione e di indeterminismo. Quindi, Aristotele distingue la potenza, prima di tutto, in quanto potenza attiva e potenza passiva. E la potenza attiva ancora la distingue fra due, cioè fra la, distingue la potenza attiva razionale e quella irrazionale. Allora, la potenza attiva razionale, secondo Aristotele, in questo passaggio della metafisica, la potenza razionale può produrre degli effetti contrari, dice Aristotele, cioè la conoscenza medica può sia guarire che rendere malato. Invece distingue Aristotele da quella potenza razionale, quella irrazionale, che può produrre solo un tipo di effetti, cioè il calore può solo scaldare e non raffreddare. Bene, da questa potenza attiva poi distingue quella potenza passiva che può subire degli effetti contrari, come la minestra può essere riscaldata o raffreddata. Quindi la distinzione tra potenza attiva e passiva e il contrasto tra produrre e subire è ciò che distingue la potenza razionale da quella irrazionale, è il contrasto tra indeterminazione e determinazione. Cioè la potenza razionale può appunto produrre effetti contrari, mentre la potenza irrazionale può produrre solo un tipo di effetti. Però anche la potenza passiva è aperta a effetti contrari. A ben vedere però, essa è determinata, dice Aristotele. La minestra può diventare calda o fredda, ma non dipende dalla minestra se si riscalda o rinfredda, ma dipende da dove si trova, sulla piastra piuttosto che nel frigorifero. Aristotele dice così: quando la potenza passiva si avvicina alla potenza attiva, cioè quando la pentola con la minestra è sul fuoco, allora la potenza passiva avrà un determinato effetto. Quindi, dei tre tipi di potenza che abbiamo visto, potenza attiva razionale, potenza attiva irrazionale e potenza passiva, l'unica potenza veramente indeterminata è la potenza attiva razionale, ciò che dice Aristotele. Ora, Aristotele dice che, siccome la potenza razionale è indeterminata, ci vuole qualcosa che la determini in modo che non rimanga nell'impaccio, cioè che non rimanga ferma. Se si può usare la competenza medica sia per guarire che per rendere qualcuno malato, ci deve essere qualcosa che determini il gesto in un senso piuttosto che nell'altro. Secondo Aristotele, questo fattore determinante è la orexis, cioè il desiderio tradotto poi come appetitus, o la prohairesis, la scelta, e nel testo arabico latino appunto è stato tradotto come voluntas. Quindi la voluntas è quello che determina questa natura. Ora, un scopo offre una lettura attenta ma originale di questo passaggio della metafisica. Scotto interpreta la distinzione tra potenza irrazionale e razionale come la distinzione agostiniana tra natura e volontà. Scotto ci spiega in che senso occorrono la determinazione nell'una e l'indeterminazione nell'altra. La determinazione della potenza irrazionale si manifesta così. In condizioni determinate, una potenza irrazionale può solo produrre un effetto determinato. Abbiamo visto che lo dice anche Aristotele. Sembrerebbe che anche una potenza irrazionale, ad esempio il Sole, è l'esempio di Scotto, sembra che anche il Sole possa produrre effetti diversi, perché può liquefare e solidificare. Infatti, il Sole può sciogliere il ghiaccio e solidificare il fango. Però, come spiega Scotto, questo non è una vera indeterminazione. Perché se il ghiaccio è esposto al sole, ci può essere solo un effetto determinato. Il ghiaccio sarà sciolto. Lo stesso vale per il fango. Sotto il sole, il fango non può che essere solidificato. Quindi, in condizioni determinate, la potenza irrazionale non può che produrre un effetto preciso. Quindi, Scotto è d'accordo con Aristotele, ma ci mette la precisione che anche là dove sembra che ci sia un'apertura, in realtà questa apertura non c'è, perché dipende sempre dal contesto che effetto si produrrà. Secondo Scotto, le potenze razionali possono invece avere degli effetti opposti nelle medesime circostanze. Per Scotto, ciò che caratterizza le potenze razionali non è che abbiano delle cose opposte come oggetto. A un certo punto di vista anche il sole ha delle cose opposte come oggetto, il ghiaccio e il fango. Cioè, la competenza medica permette non solo di promuovere la salute, ma anche di indurre la malattia. Cioè, questa cosa non è la caratteristica decisiva della potenza razionale. Infatti abbiamo visto che anche la potenza irrazionale può produrre degli effetti diversi. Sciogliere e solidificare secondo le circostanze. Ciò che è decisivo, invece, è il modo in cui una potenza produce il suo effetto. O una potenza attiva produce l'effetto in quanto è determinato da lì fuori, oppure no. E questo è decisivo. Scotto chiama la potenza attiva che produce l'effetto in quanto determinata natura. È quella che produce l'effetto in quanto, non in quanto determinata volontà. In altre parole, Scotto chiama la potenza irrazionale di Aristotele natura e la potenza razionale volontà. Fin qui serve lo slide, cioè si potrebbe anche cambiare indietro, sì. Allora, è importante notare che Scotto non fa nessun tentativo di dimostrare che ci sia realmente questo tipo di indeterminismo che sta descrivendo e che sta appunto dicendo che sia quello della volontà. In altre parole, non ci offre nessun argomento che la libertà della volontà esista di fatto. L'indeterminismo della volontà non si lascia dimostrare, proprio perché, per ipotesi, è una caratteristica singolare della volontà. Nessun'altra potenza produce il suo effetto in modo indeterminato, così come lo fa la volontà. In un altro contesto, parlando di contingenza in generale, e non specificamente dell'operazione contingente della volontà, Scotto dice che la contingenza non la si può dimostrare a priori, cioè la contingenza è appunto la non necessità del reale. Non la si può dimostrare a priori, ma solo a posteriori e indirettamente. Se qualcuno la nega, dovrebbe essere torturato, combattuto a fuoco, fin quando ammette che è possibile che non sia torturato. Scotto, secondo me questa strategia è da tenere in mente della refutazione anche del naturalismo moderno. Se si cerca di dimostrare la libertà umana, si è già perso. Si può solo sostenere che la negazione della libertà è assurda, mentre l'affermazione della libertà non è affatto assurda. Avendo determinato con chiarezza che cosa è ciò che distingue la volontà dalla natura, Scotto ne trae una conseguenza cruciale. Dirà infatti che l'intelletto agisce in modo determinato. Se con natura si intende la potenza che opera in modo deterministico, allora l'intelletto è natura. Infatti, in condizioni determinate, l'intelletto non ha diverse opzioni. Se un concetto chiaro si presenta all'intelletto, l'intelletto non può fare a meno di comprenderlo. Se l'intelletto contempla una evidenza o una dimostrazione valida, non può fare a meno di assentire. Un concetto chiaro, per scoprire qualsiasi concetto di, come lo chiama una specie specialissima, cioè una rosa, un cavallo, l'uomo. Quindi, l'intelletto non ha la libertà di capire o meno l'essenza di un cavallo. Siamo, per così dire, costretti a capire se vediamo un cavallo di cogliere l'essenza. Quindi l'intelletto, sì, inoltre l'intelletto è costretto ad ammettere una proposizione evidente, come ad esempio la proposizione che l'intero è più grande della parte. Solo se l'intelletto è connesso alla volontà, dice Scotto, allora l'intelletto sarà libero. La volontà può dirigere l'attenzione dell'intelletto a diversi oggetti e di conseguenza l'intelletto è libero grazie alla volontà. Ad esempio, la volontà può dirigere l'intelletto a pensare a Dio o a considerare un'azione della geometria oppure a qualsiasi altra cosa. In senso stretto, l'intelletto è quindi una potenza irrazionale, dice Scotto. Secondo lo schema che abbiamo letto, che la potenza irrazionale è quella deterministica. mentre la volontà è la potenza razionale in senso proprio. Queste considerazioni hanno una implicazione decisiva per come Scotto concepisce il libero arbitrio. La teoria di San Tommaso non può essere sufficiente per Scotto per garantire il libero arbitrio. Secondo San Tommaso, il libero arbitrio è radicato nella capacità dell'intelletto di concepire concetti universali, a differenza della percezione dei sensi che non può che percepire le cose nella loro particolarità. Per San Tommaso, la volontà ha la libertà di scelta per la sola ragione che l'intelletto può avere diverse concezioni di quello che è desiderabile in una determinata circostanza. L'intelletto presenta un determinato oggetto nell'orizzonte del bene universale in modo che si possano evidenziare gli aspetti positivi e quelli negativi di un bene particolare. Secondo San Tommaso, la scelta è solo la conseguenza logica del quadro dipinto dall'intelletto. Se prevale il bene in questo quadro, allora la volontà sceglie l'oggetto. Se prevale il male, allora la volontà non lo sceglie. Per Scotto, invece, ciò non basta per costituire il libero arbitrio, perché qualunque quadro dipinga l'intelletto sarà sempre il risultato di cause deterministiche. Quindi la libera scelta, se non è un'illusione, deve nascere dalla volontà, l'unica potenza che non è natura, nel senso scottiano. Cioè l'unica potenza che produce l'effetto non in quanto determinato dalle circostanze. Però anche per Scotto la volontà non agisce da se stessa, senza il contributo dell'intelletto. Dobbiamo ora vedere come Scotto concepisce il fondamento psicologico del libero arbitrio, cioè il modo in cui una scelta libera nasce sia dalla volontà che dall'intelletto. Quindi la mia seconda sezione si intitola Psicologia della libertà. La posizione di Scotto rispetto al fondamento psicologico della libertà non la si può discutere prescindendo dal contesto storico in cui egli lo sviluppa. Gli autori scolastici erano d'accordo che il libero arbitrio è fondato sia sull'intelletto che sulla volontà. La questione vivamente dibattuta era che ruoli precisi toccano all'intelletto e alla volontà. Se si privilegia l'intelletto rispetto alla volontà, si spiega bene che l'atto libero è scaturito con una ragione, ma si rischia di eliminare la contingenza dell'atto della volontà, perché si legherebbe la volontà all'intelletto che, come abbiamo visto, sembra agire con necessità naturale. La contingenza, invece, è più facilmente salvata se si privilegia la volontà, ma sembrerebbe allora che l'atto della volontà non scaturisca da una ragione precisa, e che sarebbe allora irrazionale e capriccioso. A seconda degli accenti dati, la storiografia moderna classifica gli antagonisti in questo dibattito come intellettualisti e volontaristi. Il contesto remoto della discussione scottiana del fondamento psicologico della libertà è la ricezione della filosofia morale di Aristotele nel corso del 200. Per Aristotele, la scelta umana, la proairesis, non è altro che il risultato della deliberazione pratica. La teoria del libero arbitrio di San Tommaso è ispirata da Aristotele. Come ho detto poco fa, secondo San Tommaso, la libertà della volontà di scegliere fra varie opzioni è radicata nella capacità dell'intelletto di avere diversi giudizi su ciò che è desiderabile qui ed ora. Già nelle prime reazioni a San Tommaso, da parte di Gualtiero di Bruges, di Guglielmo della Mare e di Enrico di Gandia, i primi due francescani e il terzo un sacerdote secolare, già nelle prime reazioni si considerava l'intelletto come un fondamento insufficiente della libertà, per lo stesso motivo che abbiamo già visto in Scotto. L'attività dell'intelletto, secondo i critici di San Tommaso, è deterministico. Influenzato da queste critiche, il vescovo di Parigi, Stefano Tompier, ha condannato nel 1277 diverse proposizioni che affermano un nesso stretto fra scelta della volontà e giudizio operativo dell'intelletto. Questo era il contesto remoto della discussione scotiana. Il contesto immediato, invece, si può individuare con molta precisione. Nella lettura, il commento alle sentenze che Scott ha dato alla fine degli anni 90 ad Oxford, Scott fa riferimento ad un dibattito avvenuto nel corso dell'anno 1289, soprattutto fra Enrico di Gant, nel suo Codice 13 della Quaresima, e poi di Goffredo di Fontaine nel suo Codice 6 dell'Avento, che risponde poi a Enrico. In quell'anno, 1289, come la ricerca storica degli ultimi 5 anni ha mostrato in modo convincente, a mio avviso, il giovane Scotto si trovava con tutta probabilità a Parigi. Non era ancora immatricolato nell'università, ma partecipava ad un programma di lettorato nella casa di studio dei Francescani. Non di meno era già esposto al milieu intellettuale della Sorbona e poteva inoltre recarsi alle dispute pubbliche, ad esempio alle dispute polimetali come quelle di Enrico di Goffredo. La domanda dibattuta fra Enrico e Goffredo e poi ripresa da Scotto riguarda le cause di un atto di volontà. Poniamo che io voglia mangiare una mela, cioè l'esempio mio. La domanda in discussione è allora come questo volere nasce da questi tre fattori: l'oggetto, la mela, l'intelletto che conosce la mela e la giudica dal punto di vista della sua appetibilità, e la volontà stessa che è quella che vuole la mela. Scotto sviluppa la sua soluzione come via di mezzo fra le posizioni estreme di Enrico di Gant e Goffredo di Fontaine. Quindi, per capire bene la posizione di Scotto, dobbiamo prima dare un'occhiata alle posizioni dei due maestri parigini. In questo modo capiremo anche meglio cos'è il gioco in quell'interrogativo sulle cause del volere. Per Enrico di Gant, la cosa decisiva è che il libero arbitrio riguarda delle alternative alle quali il soggetto si può liberamente determinare: scegliere la mela o no, scegliere la mela o la pera. Secondo Enrico, se la scelta della volontà fosse il risultato di cause deterministiche, non ci sarebbero virtù e vizi. Di conseguenza, per Enrico, la scelta libera non può essere causata dall'oggetto conosciuto, cioè non è la mela che genera in me il mio volere da mela. Per Enrico, la volontà non può essere semplicemente un circolo passivo in una catena di causa ed effetto, ma secondo lui la volontà muove se stessa al suo atto di volere. A volte Enrico dice addirittura che la volontà è un primo muovens, che è una parola che normalmente è riservata a Dio, primo motore. Ciò non di meno, per Enrico, la volontà si può muovere solo rispetto ad un oggetto conosciuto, perché ciò che non è conosciuto non può essere voluto. Non posso volere la mela se non so neanche che cosa sia una mela. Di conseguenza, per Enrico, l'oggetto conosciuto è una condizione indispensabile per l'atto di volere, ossia, come dice lui, una causa sine qua non dell'atto della volontà. Una causa sine qua non, ma non una causa nel senso proprio. Nei termini della fisica aristotelica, l'oggetto conosciuto è il removens prohibens, cioè ciò che toglie l'impedimento, così come la rimozione di una colonna toglie l'impedimento dalla caduta del tetto. Secondo Enrico, l'ostacolo che la volontà muove se stessa è l'ignoranza. L'oggetto conosciuto toglie questo ostacolo. Quindi, per Enrico, né la mela né la conoscenza della mela causano la mia evoluzione di essa. Piuttosto, una volta che la mela è conosciuta, è la volontà che causa in se stessa la sua abolizione della mela, oppure no, perché la volontà è appunto libera. Fin qui Enrico Ricardi, possiamo dire volontarista se vogliamo usare queste categorie. Goffredo di Fontaine, invece, affronta il problema della causa del volere da un lato completamente diverso. Secondo lui, una teoria della libertà non deve infrangere nessun principio metafisico. Però, secondo Goffredo, la teoria dell'automovimento della volontà, quella di Enrico, infrange il principio che la potenza attiva e la potenza passiva, ossia ciò che muove e ciò che è mosso, non possono essere identici. L'identità della potenza attiva e della potenza passiva sarebbe contraddittoria, perché qualcosa sarebbe simultaneamente e dallo stesso punto di vista in atto e in potenza, cioè in atto e non in atto. Inoltre, sarebbe allora possibile che una potenza passiva attualizzi se stessa senza aver bisogno di una cosa esteriore. Per usare l'esempio già fatto, la minestra potrebbe riscaldare se stessa se si potesse infrangere questo principio metafisico. Per Goffredo, qualsiasi cosa che muova se stesso deve essere composta da diverse parti. Ad esempio, secondo lui, un animale può muovere se stesso perché ha diversi membri. Quindi, ciò che muove un membro non è identico a ciò che è mosso l'animale. Però l'anima non contiene delle parti diverse, e quindi la potenza attiva e la potenza passiva non possono essere ambedue nell'anima, secondo Goffredo. Di conseguenza, l'anima non può muovere se stessa a volere o a non volere un oggetto, ad esempio la mela. Non entro in tutti i dettagli della posizione di Goffredo, ma lui finisce per dire che è l'oggetto, la mela, che muove la volontà. Possiamo dire che Goffredo salva il principio metafisico al prezzo di una concezione fonomeccanicista di ciò che causa l'atto della volontà. E forse la teoria che assomiglia di più alle spiegazioni naturaliste odierne della volontà, anche se Goffredo non sostiene minimamente il naturalismo e il positivismo in quanto tali. Don Scotto rifiuta la teoria di Goffredo perché nell'ultima conseguenza l'atto della volontà non nascerebbe nella persona, ma sarebbe causato dall'oggetto che si trova fuori dall'anima. La mela causerebbe la percezione che ho di essa, questa percezione causerebbe il modo in cui me la immagino, ad esempio come dolce o amara, e questa immaginazione causerebbe la mia volizione o meno della mela. Allora non sono io che posso decidere di volere la mela o meno, ma è la mela che causa il volere in me. Ma se le mie azioni sono solo delle reazioni passive a ciò che incontro, non avrei nessuna responsabilità e nessun merito per quel che faccio, dice Scotto. Nei termini della distinzione scottiana tra natura e volontà, possiamo dire che per Goffredo l'atto della volontà è completamente prodotto da cause che sono natura e non volontà, quindi c'è un determinismo puro. Mentre Goffredo finisce per attribuire tutta la causalità all'oggetto, Enrico gli dà troppo poco peso, secondo Scotto. Per Scotto ciò ha delle conseguenze assurde, ad esempio questa: se l'oggetto non è una causa dell'abolizione, allora si potrebbe volere senza volere qualcosa, cioè senza volere un oggetto. Inoltre, non si potrebbe distinguere gli atti della volontà secondo gli oggetti, ma solo secondo la loro intensità. Amare intensamente una mosca sarebbe quindi un atto più perfetto che amare meno intensamente Dio, dice Scotto. La soluzione di Scotto è una via di mezzo tra queste due teorie estreme, che attribuiscono tutta la causalità o alla volontà o all'oggetto. Secondo Scotto, gli atti della volontà sono causati sia dall'oggetto conosciuto che dalla volontà. Scotto dice però che la volontà è la cosa più influente delle due. Cosa vuol dire che la volontà è la cosa principale e l'oggetto è la cosa meno principale? Scotto esclude di pensare all'oggetto e la volontà sullo stesso piano. Cioè, non dice che quanto più la volontà contribuisce all'atto della volontà, tanto meno c'è bisogno dell'oggetto, o viceversa. Per Scotto, la volontà non può sostituire la causalità dell'oggetto, e tanto meno l'oggetto può sostituire la causalità della volontà. Ognuno, oggetto e volontà, dà un contributo unico. Però, in ultima analisi, la volontà è il determinante essenziale, e l'oggetto è subordinato alla volontà. Il risultato di questa collaborazione sarà sempre un atto libero e non deterministico. Però vedo due problemi. Il primo è questo. Come si distingue allora la posizione di Scotto da quella di Enrico, visto che anche Enrico ha attribuito un certo ruolo all'oggetto, anche se ha considerato questo ruolo come subordinato rispetto alla volontà? Il secondo problema è questo. Com'è possibile che l'atto della volontà, il quale nasce dalla causalità dell'oggetto e della volontà stessa, possa veramente essere non naturale, cioè libero, non deterministico, se una cosa parziale è una cosa naturale, deterministica? Perché non pensare piuttosto che quanto più intensamente un oggetto si presenta alla volontà, tanto meno la volontà è libera di volerla o di non volerla? Fosse stato per delle considerazioni di questo genere che Scotto ha abbandonato pochi anni dopo la teoria che aveva sostenuto nella lettura, secondo la quale l'oggetto e la volontà sono due cose parziali dell'atto della volontà. Quando pochi anni dopo commenta la sentenza da Parigi, Scotto propone una soluzione che corrisponde meglio alla sua teoria della netta distinzione tra natura e volontà, così come l'ha sviluppata nel testo del commento alla metafisica che abbiamo considerato poco fa. Due testi sono probabilmente dello stesso periodo. Scotto aveva detto nel commento alla metafisica che la distinzione fondamentale delle potenze attive è quella tra natura e volontà. Questa netta separazione era mantenuta meglio nella teoria di Enrico, secondo la quale la causa dell'atto di volontà è solo la volontà stessa. Infatti, a Parigi, Scotto ormai si appropria di questa posizione e la difende contro le critiche di Enrico Frege. Possiamo dire quindi che già nella prima discussione delle cause dell'atto libero, Scotto prendeva le distanze dalla posizione troppo naturalistica di Enrico Frege, che sottovalutava l'agire libero della volontà a favore della causalità naturale dell'intelletto. La posizione matura di Scotto afferma ancora più nettamente la caratteristica singolare della volontà di produrre il suo effetto senza determinazioni da parte di cause naturali e deterministiche. Adesso più brevemente dirò la terza parte del mio discorso, la libertà morale. Fino ad ora ho parlato di cose piuttosto tecniche. Vorrei ora discutere brevemente come tutto ciò ha una rilevanza pratica, cioè come incide sulla teoria morale. Quella dottrina scottiana di cui parlerò adesso è particolarmente conosciuta, ma non posso non menzionarla se discuto il naturalismo di Scotto. I teologi cristiani hanno sempre mantenuto che l'uomo trova la sua perfezione nella beatitudine celeste, dove tutto il desiderio umano sarà appagato. Se il fine ultimo dell'esistenza umana è questa suprema felicità, allora il desiderio della felicità ha certamente un significato morale. Credo che gli scolastici erano tutti d'accordo su questo. Però non per tutti il desiderio della felicità ha un valore morale. Per San Tommaso questo desiderio ha certamente un valore morale, perché infatti secondo lui il desiderio della felicità non può mai essere irreprensibile, perché San Tommaso sostiene che per natura non si può fare a meno di desiderare la felicità. Addirittura sostiene che tutte le azioni umane sono ultimamente motivate dal desiderio della felicità. Diventa difficile però per San Tommaso spiegare come si può allora amare in modo autenticamente gratuito se tutto è motivato da un bene proprio. Credo che San Tommaso abbia una soluzione a questa problematica, ma non la voglio discutere qua. Don Scotto invece ammette che è assolutamente possibile agire per un motivo diverso della felicità. Non è solo possibile, ma è anche moralmente dovuto. Nella teoria scottiana, la dimensione morale della libertà, cioè la capacità di affermare un valore in quanto tale, ha come base psicologica una dualità di motivazioni intime. Si può volere qualcosa o perché contribuisce alla propria felicità o perché ha un valore in sé. Per formulare la sua teoria della dualità di motivazioni ultime, Scotto si serve della terminologia anselmiana delle due affezioni della volontà. Anselmo di Canterbury aveva ipotizzato una affezio comodi, l'inclinazione della volontà al bene della propria persona, e una affezio justi, l'inclinazione della volontà a ciò che è giusto, anche se va contro il proprio vantaggio. Così Anselmo spiegava come la scelta di Lucifero di peccare poteva essere sia libera che soggettivamente razionale. Però Scotto sviluppa ulteriormente questa teoria. Per Scotto la distinzione fra l'affezio comodi e l'affezio giustizia non solo esprime due possibili motivazioni della volontà, ma due dimensioni della volontà stessa. L'affezio comodi è la volontà come puro appetito intellettuale che necessariamente tende al massimo profitto proprio. L'affezio giustizia, invece, significa la libertà stessa della volontà. È grazie a questa libertà della volontà che si può andare oltre e contro il proprio interesse. Se la volontà avesse solo l'affezio comodi e non l'affezio giustizia, cioè se la volontà fosse solo appetito intellettuale, la volontà non sarebbe affatto libera, secondo Scotto. La ricerca del massimo interesse proprio, cioè il puro egoismo, non sarebbe allora da rimproverare, perché la volontà non potrebbe fare a meno di essere egoista. La teoria delle affezioni chiama in causa la dimensione morale della libertà. Grazie alla libera volontà, la persona umana non agisce in modo meccanico secondo ciò che massimamente soddisfa i suoi desideri. Questa teoria descrive invece la possibilità di proseguire o evitare un bene, cioè di perseguirlo se comandato da Dio o di evitarlo se proibito. Così possiamo amare Dio non in quanto garantisce la nostra massima soddisfazione, ma possiamo innanzitutto volere che Dio stesso sia felice. Grazie alla libertà che si esprime nell'affezio di giustizia, possiamo quindi entrare in un rapporto autentico con Dio, direi un rapporto da adulti. La stessa autenticità di rapporto è possibile anche con altri uomini. Affermo l'altro per il valore che è in sé e non per come può servire i miei interessi. Arrivo alla conclusione. L'antinaturalismo di Scotto. Nel pensiero di Scotto, il filo conduttore della teoria dell'azione e dell'etica è una presa di distanza dal naturalismo. La libertà e l'etica cominciano laddove la natura finisce, da Scotto. La causalità della natura è deterministica, quindi l'intelletto appartiene all'ambito della natura perché l'intelletto opera in modo deterministico. Di conseguenza, la libera scelta non può essere determinata interamente dal giudizio dell'intelletto, come dice Scotto ad Oxford. Non può neanche essere parzialmente determinato dal intelletto come scopo di Dio poi a Parigi. Per scopo, l'etica non nasce da fattori solamente naturali dell'uomo. Il calcolo di cosa contribuisce alla propria felicità non ha nessun valore morale. Solo quelle azioni che affermano dei beni in sé hanno un autentico valore umano. Ripeto la citazione di Benedetto XVI nel Parlamento tedesco. Dice: una concezione positivista di natura che comprende la natura in modo puramente funzionale, così come le scienze naturali la riconoscono, non può creare alcun ponte verso l'ethos e il diritto, ma suscitare nuovamente solo risposte funzionali. Con Don Scotto abbiamo visto come bisogna concepire la libertà e il suo fondamento psicologico per fondare la possibilità di un'etica autentica, un'etica che superi il funzionalismo e che permetta all'uomo di rispondere liberamente a Dio e di abbracciare gratuitamente il prossimo. Vi ringrazio per l'attenzione.